Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche, cari amici che mi ascoltate, vi do il buongiorno. Siamo giunti alla 60ª puntata. Andria di Terenzio. Traduzione dal latino di Laura Pepe. Puntata unica. L'azione si svolge ad Atene. La scena è quella tipica della commedia nuova che già conosciamo. Si apre una via che a destra degli spettatori conduce all'agorà, a sinistra al porto. Su questa via si affacciano le case dei personaggi principali. Nella presente commedia, la casa del vecchio Simone, padre del giovane Panfilo. Accanto ad essa, la casa di Glicerio, ragazza di ignote origini, di cui Panfilo è innamorato, chiamata Andria in quanto proviene dall'isola di Andro. Infine, poco distante, la casa del vecchio Cremete, padre di Filumena, fanciulla in età da marito, promessa a Panfilo. E con ciò abbiamo presentato già la metà dei personaggi. Mancano solo un tale Carino, amico di Panfilo e pretendente alla mano di Filumena, il vecchio Critone di Andro, che come un deus ex machina scioglierà il nodo del riconoscimento finale. E poi, naturalmente, i servi. Una mezza dozzina di servi delle rispettive case succitate, fra i quali assume un particolare rilievo Davo, il servus callidus, cioè il servo astuto e intrigante. Tuttavia, il vero perno della commedia non è lui, il servo, bensì il suo vecchio padrone, Simone, al quale Terenzio, nella prima scena, fa raccontare gli antefatti che qui brevemente riassumiamo. Simone sta dirigendo i preparativi per le nozze di suo figlio Panfilo con Filumena, figlia di Cremete. Nozze che dovrebbero celebrarsi quel giorno stesso. Alliberto Sosia, tuttavia, confida che si tratta solo di una finzione. «Ma perché ricorrere ad una finzione?» chiede Sosia. Simone glielo dirà, ma prima deve raccontargli per filo e per segno come sono andati gli antefatti. Dunque, il suo Panfilo, terminato il servizio militare, a differenza di tanti giovani, si era messo a condurre una vita regolare, applicandosi un po' a tutto, senza propensioni particolari. Riusciva ad essere gradito a tutti, dava retta a tutti, sopportava tutti senza problemi. Si dedicava alle persone con cui stava, le compiaceva nei loro desideri, senza contrastare mai nessuno, senza mai anteporsi agli altri. Simone osserva: «È questo il modo più semplice per essere lodati e procurarsi degli amici?» «Ottima regola di vita», gli fa bordone Sosia. «Di questi tempi la condiscendenza procura simpatie, la schiettezza odio». Possiamo leggere fra queste righe il pensiero di Terenzio stesso sullo stile di vita che più conviene scegliere. «Ebbene», continua Simone, «3 anni fa era giunta da queste parti una certa Criside, una ragazza di Andro, bellissima e nel fiore dell'età. Prese alloggio nella casa qui accanto. Nei primi tempi viveva con decoro e onestà, guadagnandosi il pane al telaio. Ma poi un tale cominciò a coprirla di attenzioni, quindi un secondo, un terzo e così via, in modo che, come spesso succede, la ragazza ben presto abbandonò il suo onesto lavoro e iniziò a fare quel mestiere. Un giorno alcuni giovinastri introdussero nella sua casa anche il mio Panfilo. È intrappolato, mi dicevo, e chiedevo con ansiosa insistenza ai servi che cosa ci facesse mio figlio in quella casa ormai marchiata di cattiva fama. Panfilo? Panfilo, si è fermato a cenare e basta, mi rispondevano uno dopo l'altro. Bene, mi dicevo, mio figlio è davvero un ragazzo eccezionale, un grande esempio di castità. E questo non lo dicevo solo io, ma tutti quanti a gran voce dicevano ogni bene di lui e invidiavano la mia fortuna di avere un tal figlio. Che dovrei dire di più? Spinto dalla fama di onestà che si era creata intorno a mio figlio, un bel giorno il vecchio Cremete venne da me con la proposta di dare in sposa a questo mio figlio la sua unica figlia. E con che dote! Acconsentì di buon grado e fissammo subito le nozze come per oggi. E allora, perché questa finzione? Chiede Sosia incuriosito. Ascolta e capirai. Da lì a pochi giorni, Criside, questa nostra vicina, morì. Del suo funerale si occuparono i suoi amanti e anche mio figlio, divenuto più triste che mai. Mi faceva persino pena e per compiacerlo mi recai al funerale pure io, senza sospettare alcunché di male. Ebbene, tra le donne presenti che piangevano sconsolate la morte dell'amica, ne avvistai una di straordinaria bellezza. «È la sorella di Criside», mi fu risposto. Cominciai ad avere qualche turbamento. Infatti, ecco, nel momento in cui stavano adagiando il corpo della defunta sulla pira per cremarla, questa ragazza, sconvolta e tutta in lacrime, si avvicina pericolosamente alle fiamme. Ed ecco che Panfilo, mio figlio, fuori di sé, si precipita su di lei e, avvinghiandola alla vita, tradisce quell'amore così ben dissimulato e nascosto. «Glicerio mia!» grida. «Che fai? Perché vuoi ucciderti?» Ebbene, non crederesti con quale familiarità ella gli si sia abbandonata fra le braccia. Era palese che si erano presi ad amare da tempo. Me ne tornai a casa adirato ed esacerbato. Tuttavia, non avevo un buon motivo per fargli la paternale, perché lui si sarebbe difeso, e giustamente, che aveva voluto semplicemente salvare una vita. neppure quando la mattina seguente venne Cremete in persona a inveire contro di me perché aveva scoperto che Panfilo aveva per amante una straniera, neppure allora ebbi una buona occasione per fargli la paternale. «Ma perché?» chiede Sosia stupito. «Perché Panfilo avrebbe potuto obiettare che nel tempo che lo separava dal matrimonio egli voleva vivere ancora a modo suo». «E allora? Quale occasione ti rimane per fargli la paternale?» chiede ancora Sosia. «Proprio queste nozze. Se egli le rifiuta, avrò un motivo concreto per rimproverarlo, capisci? Inoltre, potrò osservare con calma il tipo di comportamento che assumerà quel furbastro di Davo, pronto a imbrogliare me per far contento mio figlio. Davo teme le minacce del padrone, ma sta dalla parte del giovane innamorato. Costui si fida di lui e gli confida tutti i suoi segreti. Pertanto Davo è al corrente di tutto e sa anche che Glicerio, la ragazza di Andro, è incinta di Panfilo e che i due hanno deciso di riconoscere il nascituro. In più, suppone che i due stiano adoperandosi per far credere che lei in realtà è una cittadina ateniese, figlia di un mercante, che tempo addietro aveva fatto naufragio nell'isola di Andro e che lei, allora ancora in fasce, venne raccolta sulla spiaggia dal padre di Criside e da lui allevata come una seconda figlia. Tutte storie a cui Davo non crede minimamente, ma che costituiscono un indizio con cui Terenzio, per gli spettatori più attenti, più acuti, anticipa l'esito finale della vicenda. Davo dunque va in cerca di Panfilo per comunicargli la decisione di suo padre di costringerlo a prendere moglie quel giorno stesso. Abbiamo detto più volte che se si considera l'intreccio, le commedie di Terenzio non segnano alcuna novità rispetto alla tipologia dell'Anea, cioè della commedia nuova, seguita da Menandro e da Plauto. Le situazioni infatti sono sempre quelle. E abbiamo anche detto che ciò in cui Terenzio invece differisce dai suoi predecessori è l'attenzione che rivolge alla psicologia dei suoi personaggi. In questo senso, ascoltiamo il breve monologo in cui Panfilo, sorpreso dalla nuova disposizione del padre, analizza con acume la propria situazione e successivamente racconta, non senza commozione e tenerezza, alla serva Miside come Criside sul punto di morte gli aveva affidato Glicerio. «Che dovrei dire di mio padre? Comportarsi con tanta leggerezza in un affare così serio. Mi incontra poco fa e mi dice: Panfilo, tu ti sposi oggi. Va a casa e preparati. È stato come se mi avesse detto: va subito a impiccarti. Mi ha lasciato di sasso. E credi forse che abbia potuto spiccicar parola o reclamare un pretesto, magari stupido, falso, fuori luogo? Niente di tutto ciò. Me ne sono stato muto come un pesce. E se qualcuno mi domanda cosa avrei fatto se l'avessi saputo prima, beh, avrei fatto qualcosa per evitare di fare questa. Ma ora, quale può essere la prima mossa? Tante preoccupazioni mi trattengono, mi trascinano in direzioni opposte. L'amore, la compassione per costei, l'assillo delle nozze e poi il rispetto per mio padre, che con tanta comprensione finora mi ha permesso di fare quel che mi andava, mettermi contro di lui. Oh no! Tuttavia, sono incerto sul da farsi. E poi il racconto che Panfilo fa a Miside, serva di Glicerio, su come Criside in punto di morte gliel'aveva affidata. Era ormai in punto di morte e mi chiama. Io mi avvicino, voi vi scostate. Rimaniamo soli. E lei inizia. Panfilo caro, vedi la sua gioventù e la sua bellezza. E sai bene quanto sono inutili entrambe per tutelare il suo onore e il suo bene. Io ti supplico, per questa destra, per il tuo genio, per la tua fede, e perché lei rimarrà sola. Non allontanarla da te, non lasciarla. Se è vero che ti ho amato come un fratello, se lei ha considerato te e solo te superiore a ogni altra cosa, se con te lei è stata docile in tutto, io ti do a lei come sposo, amico, tutore e padre. Ti affido i beni che abbiamo e li raccomando alla tua lealtà. Così mi affida Glicerio e subito la morte la coglie. Dunque, Panfilo non vuole sposare la ricca Filumena, che il padre Simone con finte nozze, ma Panfilo non sa che sono finte, vorrebbe farli sposare. C'è invece chi, innamorato veramente di Filumena, vorrebbe sposarla e pertanto vede in queste nozze, non sapendo che sono finte, un odioso ostacolo. È Carino, amico di Panfilo. I due si mettono subito in sintonia. Io voglio liberarmi di questo matrimonio più di quanto tu non voglia ottenerlo per te, lo rassicura Panfilo. Davo, intanto, girando per la città, scopre che il matrimonio che Simone sta organizzando non è che una finta. E come ha fatto a scoprirlo? È capitato davanti alla casa di Cremete, che è come dire davanti alla casa della sposina. Ebbene, non c'era anima viva davanti alla porta, non un rumore, non un segno di un qualche preparativo alla festa. Ragione per cui Davo ha dedotto che il matrimonio è solo un'invenzione del vecchio Simone. Ma perché? Perché questa finta? Gli chiede Panfilo, incredulo. Te lo dirò, risponde Davo. Se tuo padre andasse in furia ora per il fatto che Cremete ti rifiuta sua figlia, gli sembrerebbe di essere in torto. Ma se fossi tu a non volerla sposare, allora la colpa ricadrebbe tutta su di te. E allora sì che si scatenerebbe un pandemonio. Perciò tuo padre ha escogitato questa finta, affinché divenga palese che sei tu che non vuoi sposarla. E allora dimmi, che devo fare, Davo? Di che la sposi, ma non lo farò mai. Non dire di no. Non tentare di persuadermi. Non è come tu credi. Ascoltami. Quando tuo padre ti dirà «Voglio che tu oggi ti sposi», tu risponderai «Va bene, lo farò». Così tuo padre non avrà alcun motivo per arrabbiarsi con te. Quanto al matrimonio in quanto tale, puoi stare più che certo. Infatti è chiaro che Cremete non intende farti sposare sua figlia né oggi né mai. E pertanto, dicendo di sì, non corri alcun rischio. Panfilo si convince e acconsente alle nozze. Il caso vuole, ma si sa, la vicenda comica prosegue attraverso una serie di coincidenze ben mirate. Il caso vuole che le parole di consenso al matrimonio che Panfilo pronuncia davanti al padre Simone siano udite da Birria, servo di Carino, il quale, allarmato, corre a riferirle immediatamente al suo padrone. Intanto, per Glicerio si avvicina il momento del parto. Davanti alla sua porta si infittisce un andirivieni di servi. Viene chiamata l'ostetrica. Ed ecco che improvvisamente dall'interno della casa si sente il grido della puerpera. «Giunone Lucina, aiutami, salvami, ti prego!» Per Simone, che vi assiste dalla strada, tutto questo trambusto non è che un'abile messa in scena per mettere paura a Cremete. Comunque, queste nozze bisogna celebrarle, senza più indugi ormai. Simone riesce a convincere Cremete, che sulle prime è riluttante ma poi cede. Anche perché Panfilo bisogna strapparlo dalle grinfie di quella là, incalza Simone, prima che con le sue lacrime ammaliatrici lo rammollisca più di quel che è. L'intimità matrimoniale e l'onestà della mogliettina faranno poi il resto. Quelle che nel progetto di Simone avrebbero dovuto essere le nozze finte, ora stanno per diventare una realtà. Ma se Simone e Cremete sono d'accordo su questo matrimonio, tutti gli altri sono contrari. Panfilo, Glicerio, Carino e Davo. Davo, si sa, sta dalla parte del padroncino ed escogita una messa in scena. Questa sì che lo è. Da esibire davanti a Cremete. Induce l'ignara Miside, serva di Glicerio, a parlare ad alta voce, in modo che Cremete possa sentirla benissimo. A parlare del neonato che è stato esposto davanti alla casa di Panfilo. Cremete ci casca e corre difilato da Simone per ritirare la promessa e annullare immediatamente le nozze. Mentre mi provavo a compiacerti, ho quasi mandato a rotoli la vita di mia figlia, gli grida addosso. Insomma, la vicenda si ingarbuglia su se stessa. Nozze sì, nozze no, nozze finte, nozze vere, infine di nuovo nozze no. Pare un circolo vizioso da cui sia impossibile trovare una via d'uscita. Ma Terenzio ricorre ad un deus ex machina, un personaggio nuovo, venuto da fuori, estraneo alla vicenda, che risolve il caso con poche parole. Costui è Critone, un vecchio venuto da Andro, per attestare che Glicerio è realmente una cittadina ateniese, nipotina di un certo Fania, il quale, poco dopo averla portata con sé ad Andro, morì, e che la bimba fu adottata dal padre di Criside come una seconda figlia, eccetera, eccetera. E questo Fania diceva che la bambina era figlia di suo fratello? Sì, del fratello. Ma allora è figlia mia! Esclama a gran voce Cremete. Perché quel Fania era mio fratello! E si arriva al riconoscimento finale. Cremete risulta padre di due figlie, Glicerio e Filumena, con la buona pace di tutti, soprattutto dei due innamorati, che avranno ognuno in moglie la ragazza del cuore, Panfilo la bella Glicerio, Carino la dolce Filumena. Si celebrano le doppie nozze, questa volta vere per davvero, e tutti se ne tornano a casa soddisfatti. Con questa puntata, dedicata all'Andria di Terenzio, abbiamo portato a termine la presentazione della commedia classica. Vi ringrazio per l'ascolto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.